Ma io chiederei adesso di procedere a una lettura dei testi dei poeti. Non so, scegliete voi, insomma,
una ventina di minuti. Sì, i testi a testa.
Va bene. Allora, io a proposito vorrei leggere una poesia. Parlavo prima di questo viaggio in Nepal. Bene, uno dei luoghi incredibili che lì ho avuto modo di vedere, cioè ho avuto modo proprio di starci, non solo di vedere, ho proprio provato a restare lì un po', è questa parte di Kathmandu che si chiama Pashupatinath, che è il secondo luogo più sacro per gli induisti, dove vengono portati morti per essere cremati, ed è quasi come Varanasi, no? In India. E questo, il fiume in cui vengono poi gettate le ceneri, è questo Bagmati, che poi è un affluente del Gange, quindi fiume sacro, è una melma grigiastra. Ricordo anche che la guida ci indicava i santoni cannibali che venivano giù da queste montagnette appena sopra i templi e le pire, che venivano giù a mangiare i resti di cosa era rimasto sulla pira, magari un po' di piede, un po' di... Fortunatamente non li ho visti quelli. Però devo dire che eravamo in tanti, eravamo tutti lì a guardare le cremazioni. E quindi... queste sono le questioni. Preparano le pire, una via l'altra. Non si replica l'anima? Lo vorrei chiedere alla nostra guida. Ma che termine l'anima? Passa tutto nel corpo. Sia tuo o mio, è già un ricordo. Aperto ora in un fiume sacro e sporco. Si è dimenticato i tagli, non piange un suo nervo di pianto, non è più che bruciato il corpo, è nel nulla e in cenere. Nulla era prima e dopo, ma tra due sponde, questo è il punto. Scritto nell'infinito alfabeto del sempre. Qui in mezzo, come per gioia del limite, l'anima ha inizio, inizia la sua frase, imparata e scordata, quante volte è mai dimenticata? Avrei voluto chiedere a una guida. No, non avrebbe risposto. Né un mago avrebbe potuto, o un amico, né un padre. La madre delle domande scivola nell'acqua. Dopo faccio un'altra. Voglio leggere questa, che ha a che fare proprio con un professore, ma è un professore, è il professore, è il massimo fattore. E la dedico, è dedicata a una persona che è qui. E si intitola La consegna ed è dedicata a Paolo. Nelle tue mani consegno il mio spirito, endecasillabo, di chi ha sentito un giorno venirgli al naso un odore d'ansia e d'amore. Chiuso in un inverno fu il giorno che la stanza si strinse, pungevano la mente e il polso. A chi consegnare la morte? È in luce che ci giudica la terra, adesso è chiaro. La consegna è un'altra, altro il tema. Non negare il tuo corpo sul corpo dell'altro. Il tuo stesso spirito te lo chiede. È così che due uomini si tengono, consegna, il professore aspetta. E poi, non so, una terza, ma poi forse quella l'ha registrato. Allora, questa che si parlava del perduto, no? Poi prima con Michele facevamo una riflessione, cioè veramente mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto piacere, una cosa che resta tra me e lui. Si intitola Per una donna mite. Dicevo il perduto, tra il perduto e gli abbandoni chiaramente sono le cose perdute, sì, ma le persone, no? E questa è una donna che è venuta a mancare nella mia vita, è mia nonna, ma che ha sempre rappresentato per me qualcosa di grandissimo, anche perché quando io rivelai ai 20 anni i miei che ero omosessuale, lei è venuta vicino a me e mi fa: Cristiano, te venire da preoccuparsi perché porto uno era come te, cioè nel senso che anche suo marito, il padre di mia madre, in realtà era omosessuale, solo che allora non c'era il coraggio, ecco, di consegnare al professore quel tema che pretendesse chiarezza. E allora quando è morta a luglio del 2013, io poi dopo ho scritto questa poesia così: Per una donna mite. Scivola all'infinito presente una malattia. Scriverne? Niente carta alle labbra. Al loro confine sarebbe fermarsi a un vero silenzio negli occhi. Sì, siate gentili, capaci. Capaci di, gentili con, avere vuoti gli occhi, con lei che va e si perde come noi, in noi, l'indirizzo di sempre, l'afa, l'adda, dentro la veste, il letto tutto bianco, o che si invece l'ultima neve, o nebbia antica. La malattia è un viaggio costoso, sorridi. Eredita la terra.
Grazie.
Allora, comincerò a leggere, per ricambiare l'incrocio, una poesia di Cristiano che si intitola Schumann e che è tratta dall'ultima parte del suo futuro libro intitolato Temporali, la parte in cui maggiormente appaiono gli elementi legati, come diceva prima, alla storia e al tempo. La prima volta che l'ho letta, però, parecchi anni fa, non c'era ancora il libro e forse non c'era neanche la nota che ora c'è, che la accompagna e in un certo senso la spiega, aiuta il lettore a capire. E quindi mi ricordo bene di averla letta senza capire tutto, anzi capendo poco, ma di aver pensato: qui c'è qualcosa di importante, di significativo, che adesso vedo meglio. Questa poesia si intitola dunque Schumann ed è tutta legata a tanto due figure, quella di Schumann, che era un soldato della DDR, della Germania orientale, un giovane soldato che fu il primo a fuggire proprio mentre il muro stava essendo costruito. Ha saltato un filo spinato e, per una incredibile coincidenza, dall'altra parte stava passando un fotografo, un grande fotografo, che ha scattato mirabilmente quella foto che certo tutti ricordiamo di aver visto in qualche libro di storia. Il fotografo si chiamava Leibing. Dunque, questo è il primo punto di partenza, l'incredibile coincidenza di una fuga di quel genere e di una fotografia di quel tipo. Poi però la poesia è attraversata anche da un gioco terribile di specchi, di assi di simmetria, perché Schumann, una volta fuggito, ha trascorso il resto della sua vita nella Germania occidentale. Aveva abbandonato là tutto, la famiglia, gli affetti, e là naturalmente era diventato il traditore, il cattivo e così via. Nell'89, come tutti ricordiamo, crolla il muro di Berlino, e nel 98, cioè nella data rovesciata, 89-98, Schumann si suicida, mettendo fine così a una vita di sradicamento. Questo l'ho capito dopo. Allora, Schumann, chi è nato dal ventre aperto della storia non ha specchi puntati contro gli occhi. A Bernauer Strasse passa, fotografa attento quel che vuole senza per questo ricevere un riflesso accecante. Non così per Schumann, lo Springer, sfuggito al sigillo che avrebbe dovuto amare. Che occhio di fulmine il signor Leibing per imprigionarlo in foto, 19enne, a metà del suo occidente, puntato verso la Baviera che scelse infine per sigillarsi nell'alcol, tentando un'altra fuga dal rifugio della sopravvivenza, finché, morto il muro nell'89, venne il momento di specchiarsi e per amore, inevitabilmente nel 98, l'attimo di strappare il sigillo, suicidandosi. Ecco, mi era parsa subito una poesia che, per quanto difficile da capire bene, fosse in grado di concentrare in sé qualcosa di affascinante e terribile, che poi la nota di Cristiano mi ha aiutato a capire. Adesso leggerò 3 poesie anch'io da questo libro che prima o poi uscirà, intitolato Cenere o Terra. Il titolo è in realtà un pezzettino di un verso di Dante. È un verso del Purgatorio in cui Dante sta descrivendo l'angelo che fa da custode del Purgatorio e vuole indicare il colore della sua tunica, e dice: cenere o terra che secca si cavi, è una delle grandi similitudini dantesche, ma a me questo cenere seguito da una virgola o terra ha colpito, l'ho isolato e l'ho fatto diventare motore di alcune poesie, adesso il titolo di un libro che ha a che vedere con quest'idea, la cenere, che avrà forse a che fare con gli anni che passano per me, la cenere dei capelli, ma anche con quello che mi sembra oggi lo sguardo che getto sulla nostra esistenza nel mondo, sul senso di devastazione e nello stesso tempo però di tenue speranza che ci accompagna, cose del genere. La prima che leggo si intitola Verso lo Zebio. Lo Zebio, come forse qualcuno saprà, è una montagna, una collina alta, una montagna bassa sopra Asiago, che faceva parte della linea difensiva nella prima guerra mondiale e dove ci sono tutta una serie di ancora trincee e un luogo, un'altura che si chiama Area Sacra, perché lì un'intera compagnia è saltata in un episodio di guerra. Ci siamo stati qualche tempo fa, guidati proprio da Cristiano e da Francesco, a fare una passeggiata. E poi ho scritto questa poesia anche perché Cristiano mi spiegava che da quelle parti, forse persino sul sentiero che abbiamo fatto noi, era passato tanti anni prima Mario Rigoni Stern, che viveva ad Asiago e che aveva da poco saputo della morte per suicidio di Primo Levi. E c'è un'epigrafe che è nata dopo l'epigrafe, dopo aver scritto l'ultimo libro e dopo il film che Francesco ha realizzato, ho scoperto un verso di Guido Gozzano che dice: e l'ingegno dell'uomo e la libellula, che è sorprendentemente in accordo proprio con me. Allora eccola, Verso lo Zebio. Dalla croce di Sant'Antonio, dentro i boschi del sangue e del muschio, di qui saliva una sera Rigoni in Sterna, piangendo Primo Levi d'affocata, simmetrica desolazione, sulla roccia spezzata, poggiando una mano smagrita o una lacrima. Più su, al diradare dei pini, si aprono le ferite, le voragini, le dilaniate vite, i cimiteri e l'area sacra, a quale osceno Dio, a quale irragione. Vacche brucano cardi, bambini in corsa innalzano contorti frammenti di granata, ignari del passato e del futuro. Ma prima,
su una polla irta di insetti, pazze vibrano a storni le libellule. La seconda, quando l'ho comunicata agli organizzatori, io non sapevo che questa sera sarebbe venuto con me e Claudia anche mio figlio Leo, quindi non è letta perché lui è qui. Si intitola Fantasmi a un concerto di Terry Blue. Terry Blue sarebbe il suo nome d'arte, visto che è un musicista, e qui si ritorna a un concerto di alcuni anni fa avvenuto a Chiasso, il luogo dove sono nato e cresciuto, in un capannone della periferia più squallida. Un concerto molto bello, e nella poesia si ricorda in qualche modo come se uscisse dal buio dei boschi la figura di mio padre, che è morto tanti anni fa, che non ha mai conosciuto quello che oggi sarebbe suo nipote, e che quando ero piccolo mi chiamava, come fanno tutti i genitori, con qualche soprannome, per esempio mi chiamava Scemenza, con la S maiuscola, vieni qua Scemenza, Cretinetti. Ecco, credo che sia tutto quello che è necessario sapere. Fantasmi a un concerto di Terry Blue. Fosse stato lì accanto nella notte, davvero lì, non solo proiezione o fantasma, la mano già pronta al pacchetto, all'accendino, come un tempo, ma con l'aria di chi adesso arriva da molto lontano, smagrito forse dagli eoni attraversati, fosse stato lì davvero nelle tenebre corse dai fari, la massicciata cupa, le distanti rotaie, quei vecchi solchi fangosi d'abbandono, reti spinate, garitte in disuso, mummie di fiori persi, perse ombre. Suona bene, però, avrebbe detto, e sembra forte, contento di essere qui, esattamente al suo posto, mi pare. Del nipote, questo avrebbe detto, del figlio di suo figlio, cioè mio, per lui di là ancora da venire, inconosciuto neppure immaginabile alla morte prematura, del nipote sul palco, ora nel cuore dell'antico disastro, per fortuna non suo, o di un nuovo disastro anche più duro, solo suo e non più nostro, sweet pain d'alberi in fiamme e piogge, diciottenne e nuovo secolo, millennio, paesaggio, dolore futuro, con me già più simile all'altro, forse, lo scomparso mio padre, più vicino almeno per età, con me che senza forse avrei accettato la sigaretta, il miracolo, la voce arrochita, e avrei risposto sì, suona bene, e almeno un po' ci riscatta, magari ne valeva la pena, cosa dici? Cosa dire non so, avrebbe detto sardonico, ma vieni qua che accendo e poi fumiamo, Scemenza. Dopo sarebbe andato verso il buio, sparendo oltre quell'acqua che nel nome ricorda i bachi morti, verso i boschi neri di lontananza, e anch'io sarei tornato nella musica pulsante, dolce e amara del presente, senza troppa paura, senza pena. E l'ultima, visto che abbiamo letto Schumann ambientata a Berlino, si intitola per coincidenza Sovrapposizioni a Berlino. Berlino è una città che immagino tutti conoscano, e chi c'è stato recentemente non può non ricordare il cosiddetto Denkmal, cioè il mausoleo così particolare che ricorda l'Olocausto e la Shoah, e che, lo dico per chi non l'avesse in mente, è costituito da un'enorme piazza circolare in cui sono stati posti 3.000, se non sbaglio, blocchi di pietra uguali, ma disposti in maniera invisibilmente irregolare, sicché chi ci cammina dentro non capisce perché, ma avverte una leggera vertigine fisica. E sotto c'è il vero e proprio museo che si può visitare, e la cui sala, forse almeno per me più impressionante, è quella dove non c'è assolutamente nulla, ma si ascoltano, emesse da altoparlanti, le vite riassunte in 2 minuti di tutti coloro che sono morti nei campi di sterminio, di tutti coloro di cui si sa che sono morti. E la cosa più impressionante non è tanto ascoltare questa o quella vita, ma sapere che per ascoltarle tutte bisognerebbe star lì 6 anni e mezzo, se non sbaglio, di fare 6 anni e mezzo. mezzo o tre anni, no, 6 anni e mezzo. Ecco, allora sovrapposizioni a Berlino. Del senso, mi chiedevi da lontano, di che senso avrebbe allora la cosa? Ti rispondo che ho visto una ragazza mettersi in posa da cubista su una stele del Denkmal di Berlino, una pietra fra migliaia per 6 milioni di morti senza senso. Un'altra si sgranchiva le gambe, flettendo bene anche il tronco, e occhieggiando, casomai fosse sfuggita ai passanti, l'evidenza dei seni. Lì sotto puoi ascoltare i nomi e le storie di tutti. Se hai 6 anni di tempo, e ancora mancheranno i senza nome, i dispersi e l'infinita discendenza negata della cenere, senza storia né dove. All'uscita vedi due che si rincorrono, gridano, è quasi sera. Un messaggio dice del padre di un amico che è partito per sempre. Il traffico scorre veloce, tra lampi di selfie e risate, non piove. Non so dirti del senso. L'ho cercato a lungo senza trovarlo. Ora forse mi basta il lampo giallo del ginkgo biloba, un bagliore sull'acqua della Sprea, forse nel punto esatto di una raffica e di un corpo sprofondato laggiù. Un solo nome come un sasso nella mano che tengo chiusa in tasca, un sentore di rosa selvatica, anche il dolore, se fosse necessario, anche quello, sì, resto in ascolto. Respiro. Grazie.
Bene, vi ringrazio, a meno che non ci siano delle domande dal pubblico, qualche intervento, insomma. Allora potremmo concludere qui l'incontro. Vi ricordo, insomma, tra 2 settimane ci sarà il prossimo incontro, trovate tutto nel volantino, al prossimo incontro. Sì, vi ricordo anche che c'è la possibilità di fare un laboratorio di poesia, potete trovare tutte le informazioni o chiedere adesso alla fine dell'incontro le informazioni. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Sì. Come stai?